in questa sessione cercando di rispondere a una domanda essenzialmente è questa: ma la Terra è davvero un posto speciale, progettato, realizzato allo scopo di accogliere l'umanità? Quanti di voi sono cresciuti negli anni 70, come me? Lì ce n'è uno, Non fare sapere, facciamo sapere la nostra età, no? Quanti di voi sono cresciuti negli anni 70 si ricorderanno quanta pubblicità, quanto battage mediatico c'è stato sulla esistenza di civiltà extraterrestri, no? C'è vita nell'universo, gli UFO. Io, avendo questo cognome Ulfo, mi potete immaginare quanti scherzi mi facevano a me: UFO, eccetera. In realtà questa è una domanda alla quale bisogna dare una risposta. Ma è possibile che ci sia vita nell'universo? Se c'è, come possiamo fare a saperlo? Dovete sapere che sono stati spesi miliardi e miliardi di dollari perché in un programma che si chiama SETI, S-E-T-I, che letteralmente significa Search for Extraterrestrial Intelligence, cioè la ricerca della intelligenza extraterrestre. Cioè ci sono dei radiotelescopi puntati verso le regioni più remote dell'universo che stanno alla ricerca di segnali radio che potrebbero venire da altre intelligenze. Cioè si pensa in fondo che se esistono altri esseri viventi intelligenti come noi, anche loro sono alla ricerca di altri esseri viventi intelligenti come loro e che quindi magari avranno provato o proverebbero o proveranno a inviare dei segnali nell'universo. Beh, dopo miliardi e miliardi di dollari spesi, SETI non ha concluso proprio nulla, non è riuscito a trovare il minimo segnale. Però questa questione dell'esistenza di intelligenze extraterrestri che intriga tutti quanti, io immagino i ragazzi, no, l'avete sentito, ve lo domandate, se ne parla, è successiva a un'altra domanda, che è quella: ma nell'universo ci sono altri posti come la Terra che sono adatti a ospitare la vita? Perché affinché è la vita, non qualunque tipo di vita, perché noi possiamo parlare di vari tipi di vita, possiamo parlare di vita a livello microbico, è una cosa, ma la vita intelligente è un'altra cosa. E quindi, da quando Niccolò Copernico ha proposto un modello diverso da quello aristotelico, che insegnava che la Terra era al centro e che Luna, Sole, stelle, altri pianeti giravano intorno, quindi, ed è stato poi provato da successive ricerche che in realtà il modello giusto è quello cosiddetto eliocentrico, cioè il Sole sta al centro del sistema solare e la Terra gira intorno insieme agli altri pianeti. Si è cominciato a capovolgere, no? Si è stabilito, soprattutto negli ultimi decenni, diciamo secoli, quello che è stato chiamato il principio copernicano. Cioè, il principio copernicano è questo: da un posto centrale la Terra ha cominciato ad assumere un posto più periferico. La Terra non è più al centro dell'universo, ma in un posto più periferico. E poi si è scoperto, verso negli anni venti dello scorso secolo, l'esistenza di altre galassie, cioè quelle che prima si pensava fosse cioè la Via Lattea, l'unico posto dove ci sono le stelle nel cielo. Poi si è scoperto che invece l'universo è infinitamente grande e che ci sono miliardi di galassie, e queste galassie hanno centinaia di miliardi di stelle, e che queste centinaia di miliardi di stelle potrebbero avere altrettante centinaia e ancora di più di miliardi di pianeti. E allora qui l'idea è: se la Terra è solo un piccolo pianeta in un piccolo sistema solare, in una delle tantissime galassie, insomma, non è possibile che esista la vita altrove, non solo nella nostra stessa galassia, ma nelle altre galassie. Allora, una delle cose che io vi invito a fare è quello di prendere consapevolezza delle distanze, delle grandezze dell'universo. Molti di noi non hanno idea di quanto sia vasto il nostro universo. Se poi dopo qualcuno non ha fretta di andarsene, vi mostrerò un piccolo video che mostrai anni fa ai membri della nostra chiesa, che si intitola "Quanto è grande l'universo", no? Ma oggi noi, questo semplicemente come, diciamo, per partire su quello che intendo dire. Comunque la domanda è: ma la Terra è davvero un posto speciale, oppure è giusto continuare con questo principio copernicano? Cioè, la Terra è un posto periferico, è soltanto una pagliuzza dispersa nell'infinito. Allora, a questa domanda si risponde in due modi. Uno è: no, è un luogo del tutto ordinario dell'universo, chissà quante altre terre, quanti altri pianeti come il nostro esistono. E a questa domanda, a questa risposta, c'è un'altra domanda: però come mai, se la Terra è così ordinaria, a noi ci appare invece speciale, no? Noi guardiamo l'universo, guardiamo le cose che stanno intorno a noi, guardiamo l'infinitamente piccolo e non abbiamo la sensazione della ordinarietà, abbiamo la sensazione della straordinarietà. Anche uomini come grandi scienziati come Albert Einstein, che credente non era, diceva: io mi meraviglio nel guardare, nello studiare l'universo. E come mai ci appare speciale la nostra Terra, se è un posto che invece è ordinario? Allora, la risposta che molti hanno dato è: ci appare speciale perché noi, la Terra ospita degli esseri intelligenti che ricercano il senso delle cose, ma in realtà tutto esiste per caso, a causa di tempi molto lunghi e grazie a meccanismi naturali. Cioè, verso la fine del 1800, Charles Darwin, che era un naturalista, ha dato alla comunità scientifica una base ragionevole per escludere l'esistenza di un Dio creatore, anche se lui in realtà non l'aveva esclusa del tutto. Quanti di voi hanno letto L'origine delle specie di Charles Darwin? Nessuno. No, non c'è bisogno che alzate la mano, perché lo sai. Ma se l'aveste letto, è un libro interessante, vi assicuro. Alla fine di questo libro, proprio alla fine, nell'ultima pagina, Charles Darwin dice: noi non sappiamo se il creatore abbia messo la vita abbia creato una o poche cellule all'inizio, però sappiamo che da questo poi tutta la vita, che nella sua varietà, si è sviluppata. E non lo so per quale ragione l'abbia detto, per compiacere qualcuno o perché in realtà a quell'epoca lui non aveva la minima idea, come non ce l'hanno ancora nessuno nella comunità scientifica, la idea della evoluzione prebiologica, cioè come dalla non vita si possa passare alla vita. Nessuno lo sa. Questo è un problema che non è stato risolto ed è assolutamente, credetemi, io senza tema di sbagliare, credo che sia un problema irrisolvibile. La questione della dalla non vita si passa come si è passata alla vita, tant'è vero che anche degli scienziati atei che sono di grido affermano che la vita è stata seminata su questa terra o da civiltà extraterrestre, non mettetevi a ridere, perché uno che dice che la vita è stata seminata da civiltà extraterrestri poi deve spiegare come sono nate quelle civiltà extraterrestri, ci saranno stati altri extraterrestri ed altri extraterrestri che l'hanno seminata nei loro pianeti, ma comunque, oppure che è arrivata dallo spazio, chissà da dove, no? Ma il problema dell'origine della vita, della non vita, non è stato risolto. E allora dicono, è il frutto di eventi casuali, abbiamo per questo bisogno di miliardi di anni affinché questo si possa verificare. E poi ci sono i meccanismi naturali, la mutazione genetica, la sopravvivenza dei più adatti, quindi la selezione naturale. Queste sono però alcune risposte. Hanno una logica interna, ma è un modo, è un presupposto. Cioè, Dio non esiste, tutte le cose esistono a causa del caso, dei tempi lunghi e di questi meccanismi naturali. Questa è una risposta. Poi però c'è un'altra risposta a questa stessa domanda. La Terra è davvero un posto speciale? Ed è la risposta sì, ed è stata progettata per ospitare la vita intelligente. E come possiamo esserne certi? Possiamo esserne certi? La risposta è, nessuno rimanga deluso, no, non ci sono prove. Io questo pomeriggio non vi posso dare delle prove che dimostrino in modo inconfutabile che la Terra è stata progettata da un essere personale e intelligente, tantomeno dal Dio Trino di cui abbiamo sentito. Queste sono verità che noi possiamo accogliere e riconoscere ed essere accertati soltanto mediante il dono della fede, bene? È per fede che noi intendiamo che i mondi sono stati fatti dalla parola di Dio e non sono stati tratti da cose apparenti. Quindi non vi dimostrerò l'esistenza di Dio, sarebbe estremamente presuntuoso volerlo fare da parte mia. Ma vi dico che ci sono molti indizi che ci inclinano verso questo presupposto. È una posizione che noi presupponiamo l'esistenza di Dio, ma ci sono molti indizi. Allora, vogliamo andare avanti. E prima di andare avanti vi devo fare velocissimamente una brevissima e piccolissima lezione di calcolo delle probabilità. Qui ci sono persone, io insegno matematica, ma ci sono persone che sono molto più brave di me in matematica, quindi se faccio degli errori poi me lo dite, però me lo dite in privato, no? Non mi fate fare mala figura. Allora, che cosa è la probabilità di un evento? Se io ho una monetina con due facce, e la monetina non è truccata, ha due facce diverse, testa e croce, le lancio, magari diciamo in condizioni normali, non viziate da nulla, la probabilità che esca la croce, diciamo così, 20, no? È 1 su 2, un mezzo, cioè 1 diviso 2 significa 0,50 o il 50%, cioè se io lancio 10 volte la mia monetina potrei essere estremamente fortunato o sfortunato che mi esce 10 volte destro, 10 volte croce, ma se la lanciassi milioni di volte la metà sarebbe testa e la metà sarebbe croce, va bene? Questa è la legge dei cosiddetti grandi numeri ed è il calcolo delle probabilità. Se io lancio un dado, Che probabilità c'è che esca, sempre un dato che non è truccato e tutto il resto, mettiamo, parliamo tra persone oneste, che esca un 6? È una su 6, giustamente, no? Cioè 0,16 con il 6 periodico, 6, cioè circa il 17%, no? Perché mi può uscire 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Se io invece tiro fuori un numero dalla tombola, che probabilità ci sono che esca il 24? Proprio il 24, non lo so perché 24, ho trovato questa cosa, il numero della tombola, e faccio il 24, potrei dire il 90, l'89, il 91 non può uscire, quindi ci sono zero possibilità perché non c'è, ma ci sono 90 bussolotti con 90 numeri diversi, che possibilità? Ovviamente 1 su 90, cioè lo 0,01 periodico, cioè circa l'1%, un po' di più dell'1%, ma circa l'1%. Questo l'avete capito tutti, vero? Sono stato un bravo professore di matematica. Andiamo avanti. Se però io voglio un evento doppio, cioè voglio sapere che probabilità ci sono se io lancio due volte la moneta affinché esca due volte la testa. Allora, qui la cosa si complica, perché la prima volta può uscire croce e la seconda volta può uscire testa. Oppure la prima volta può uscire testa e la seconda volta può uscire croce. Oppure possono uscire due volte testa. Oppure possono uscire due volte croce. Quindi in realtà è 1 su 4. Ma dal 50% che eravamo prima, adesso siamo al 25% di possibilità. E le cose si complicano ancora di più se io voglio che escano due volte di seguito, due 6 dal mio dado. Perché mentre la prima volta era 1 su 6, adesso sarà 1 su 36, perché può uscire 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, 6 e 1, 6 e 2, oppure 1 e 6, 36 possibilità diverse. Capite? Cioè circa il 3%, prima eravamo al 17%, e se io tiro fuori un numero e mi esce 24, lo rimetto dentro e lo agito per bene, voglio che esca di nuovo il 24, che possibilità ho che esca due volte di seguito il 24? Una su 8100, cioè la cosa si complica ancora di più. Perché vi sto dicendo questo? Perché più sono le possibilità, più è improbabile che un evento si verifichi. Ora qui c'è un problema, e qui lascio il problema a quelli che appunto la matematica la conoscono meglio di me. Se io volessi dire, allora io voglio che esca la prima volta croce, poi ritiro la monetina, di nuovo croce, poi prendo il mio dado, voglio che esca 6, poi ritiro il mio dado, voglio che esca 6, poi prendo un numero della tombola, esca 24, lo rimetto dentro e esce di nuovo 24. Che possibilità ci sono che io infilo questo super enalotto? Perché questo è un super enalotto, non è una... No, allora, il fuoco ci vuole. 1 su 1.166.400, perché devo moltiplicare un quarto per un 36esimo per un 8.000esimo. Va bene? Allora, perché vi sto dicendo tutte queste cose? Non sto cercando di menare il camperlaia, ma per farvi comprendere che il più fattori entrano a far parte di in un evento, più sono le possibilità, più è difficile che questo evento si verifichi. Capite? Cioè, il punto è che dire, vabbè, perché ci sia la vita, basta che ci sia l'acqua su un pianeta. Non è così semplice. Ci vuole l'acqua, ma ci vogliono tante altre cose. E se scopriamo che tutti questi elementi, non ne può mancare neanche uno, devono essere tutti quanti contemporaneamente presenti affinché ci sia la vita e la vita intelligente, comprendiamo che man mano che aggiungiamo fattori, gli eventi, l'evento diventa sempre più raro, quindi è sempre più difficile avere un pianeta che possa ospitare la vita. Allora, il mio scopo quindi questa sera non è quello di darvi prove schiaccianti a favore dell'esistenza di Dio, un progettista, un creatore. Il mio scopo è quello di dare ragioni più forti e più solide a chi crede, per affermare che il nostro pianeta e noi stessi esistiamo per la precisa volontà di un creatore che è talmente potente e saggio da fare tutte le cose che noi possiamo osservare, che ci ha creati in modo da poterle studiare e conoscere, e che ci ha posti in un luogo che è perfettamente adatto a questi scopi. Questo creatore non può essere, l'esistenza di questo creatore non può essere dimostrata, però vi ripeto, vi mostrerò che se guardiamo a quanti fattori devono essere contemporaneamente presenti perché ci sia la vita, ci facciamo un'idea e possiamo rispondere alla domanda se la Terra davvero è un posto ordinario oppure non lo è. Quali sono alcuni, non tutti, ma alcuni dei fattori necessari per avere una terra abitabile? E quando parlo di fattori necessari intendo dire che devono essere contemporaneamente presenti nello stesso posto tutti questi affinché ci possa essere un pianeta che possa ospitare la vita. Allora, questi sono soltanto alcuni e vi assicuro che alcuni sono collegati con gli altri. Non, ripeto, non posso dilungarmi moltissimo, ma per esempio ci deve essere un pianeta terrestre delle giuste dimensioni, ci deve essere una luna che stabilizzi il suo asse, ci deve essere il fenomeno della tettonica delle placche, ci deve essere la giusta atmosfera, ci devono essere dei pianeti vicini delle giuste dimensioni, ci deve essere la stella giusta e alla giusta distanza da essa, deve essere nella galassia giusta, deve essere nella giusta posizione nella galassia, deve essere presente il giusto tempo cosmico, perché in certi periodi non è possibile che ci sia la vita da nessuna parte, ci deve essere un universo che sia calibrato esattamente per rendere possibile la vita. Non parlerò di tutte queste cose, esaminerò soltanto alcune di queste, quelle che erano in grassetto. Tutti sappiamo che il raggio della Terra è 6.371 chilometri. Il raggio della Terra, cioè se io faccio un buco adesso da qua e arrivo al centro della Terra, devo scavare per 6.371 chilometri circa, perché ai poli è un po' di meno, all'equatore un po' di più, eccetera. Ora, quali sono le implicazioni di un raggio maggiore o minore? Cioè, se la Terra fosse più piccola o più grande, che cosa cambierebbe? Questa è una domanda molto importante, perché non tutti i pianeti, quante volte l'avete sentito? È stato trovato un pianeta che orbita intorno a una stella in tale posto, l'abbiamo sentito, lo sentiamo continuamente. Un altro pianeta simile alla Terra, ma il punto è, la prima cosa è delle giuste dimensioni, perché se la Terra fosse più piccola, Non avrebbe la forza di gravità sufficiente per mantenere l'atmosfera. Perché sulla Luna non c'è atmosfera? Perché è piccola e non ha la forza per trattenere il gas intorno ad essa. Questa è una delle ragioni. Ma non solo questo. Vedete, l'atmosfera è una, cerco di farvi vedere un po', che vedete, l'atmosfera è proprio l'1% della grandezza del raggio terrestre. Cioè, l'atmosfera in fondo, se guardate la Terra dallo spazio è circa tra i 50 e i 60 chilometri. Quella importante, poi c'è una parte, insomma, mai troppo diradata, tra i 50.000 e i 60.000 metri, 50 e 60 chilometri, che significa, rispetto al raggio che abbiamo detto che è di 6.371 chilometri, l'1%, è proprio una, come immaginatevi, l'atmosfera è proprio la pellicina di una, pensate a una pesca, la pellicina della pesca e corrisponde all'atmosfera. E non solo questo, è importante che la Terra abbia una certa dimensione, perché tutti quanti sappiamo che la Terra ha un campo magnetico. Abbiamo giocato tutti quanti da bambini con una bussola, no? L'ago che si mette, che punta, si mette parallelamente alla, ai meridiani e quindi punta verso il nord. Ma questo campo magnetico da che cosa deriva? Vedete, questa è la Terra e queste sono le fasce di Van Allen o di radiazioni. Questo è il campo magnetico. Il campo magnetico si verifica quando c'è un flusso di corrente. E perché c'è un flusso di corrente dentro la Terra? Perché è delle giuste dimensioni affinché ci sia un nucleo nella Terra che è in parte solido e in parte è liquido. E questo nucleo, diciamo, è una teoria, non è dimostrato, ma questo nucleo è, si ritiene che sia formato da ferro e nickel, e che ci siano dei moti tali, quindi un flusso di corrente, soprattutto perché si muove in modo diverso rispetto alla velocità esterna della Terra, che quindi genera questo campo magnetico. Vabbè, ma a che serve questo campo magnetico? Questo campo magnetico è importantissimo perché ci fornisce uno scudo per fermare i raggi cosmici e in particolar modo il vento solare, che se non ci fosse il campo magnetico spazzerebbe via l'atmosfera. Quindi una Terra, affinché possa ospitare la vita, deve avere l'atmosfera, e questa atmosfera può essere presente soltanto se c'è, se viene protetta, per esempio, da un campo magnetico. Non tutti quanti i pianeti hanno un campo magnetico. Devono esserci delle condizioni particolari. Ma non solo questo. Affinché ci possa essere la vita, noi abbiamo sempre sentito dire che ci deve essere l'acqua allo stato liquido. Ma per esempio l'acqua, avete sentito qualche tempo fa che la notizia che su Marte si è trovata l'esistenza dell'acqua? Vabbè, si è trovata l'acqua su Marte c'è l'acqua, siamo d'accordo. Ma il fatto che ci sia l'acqua in un pianeta significa che ci può essere la vita? Come se la vita fosse in forma liofilizzata, basta aggiungere l'acqua, tipo, che ne so, io per ora ho il caffè al ginseng, ci metto l'acqua e diventa caffè al ginseng. La presenza dell'acqua anzitutto deve essere allo stato liquido, perché se c'è acqua allo stato solido, ghiaccio, vita, non se ne forma, va bene? Ma affinché ci sia acqua allo stato liquido, il pianeta deve essere a una certa distanza dalla stella e non deve essere né più vicina né più lontana. Per esempio, sapete a che distanza media la Terra si trova rispetto al Sole? Circa 150 milioni di chilometri. Dico è media perché nel punto più vicino si trova a 147 milioni di chilometri e nel punto più lontano 152 milioni di chilometri. Quindi più o meno fa un'orbita che è ellittica ma poco eccentrica, cioè è più o meno circa, più o meno si può considerare circolare, no? Per quale ragione? Guardate, vi faccio vedere una cosa. La vedete, questo è il Sole qua rappresentato. Questa è l'orbita di Mercurio, questa è l'orbita di Venere, questa è l'orbita di Marte, questa è l'orbita della Terra. La vedete questa fascia di colore diverso? Quella è la zona abitabile del sistema solare. Se la Terra si trovasse il 5% in meno, più vicina al Sole, questa Terra, tutta l'acqua evaporerebbe. Se si trovasse il 20% più lontana, più distante dal Sole, saremmo un mondo congelato e desertico come Marte, perché Marte si trova subito fuori da questa fascia dell'abitabilità del sistema solare. E se avesse una orbita più eccentrica, cioè più ellittica, entrerebbe e uscirebbe da questa zona abitabile del sistema solare, e quindi non potrebbe esserci la vita. Metteteli tutti in fila questi fattori, va bene? Qualcuno di voi gioca alle slot machine? Spero nessuno di voi. Ma se avete mai giocato alle slot machine, io ci ho giocato quando ero ragazzo, ero stupido come tanti altri lo sono ancora oggi, che sono ludopatici. Io ero contento quando uscivano le ciliegine, no? C'erano le ciliegine, ma se ne esce una prendevi due soldi, se ne escono due prendevi di più, se ne escono tre prendevi ancora di più, ma l'evento e la possibilità che escano due o tre è molto più rara. Più ne metti insieme di fattori, più è raro. E considerate che io vi sto dicendo soltanto alcune cose, perché per esempio questa che vi faccio vedere è la zona abitabile del sistema solare, ma il sistema solare dove si trova? Il sistema solare si trova qui nella nostra galassia, e vedete che non pensate che se foste sul telescopio Hubble vedreste testa di mortoli, quel teschio, ecco, al centro. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che nella galassia, anche nella galassia, c'è una zona abitabile. Non dappertutto, sì, ci sono centinaia di miliardi di stelle in ogni galassia, ma non qualunque punto della galassia è ospitale per la vita. È solo una fascia ristretta della galassia, che si trova più o meno verso gli estremi confini della galassia, che è abitabile, perché non esplodono le supernove, perché non ci sono eventi catastrofici. Perché è stranamente questa è anche la zona da dove si può studiare l'universo, perché se ci si trovasse più verso il centro la luce sarebbe tale che il cielo di notte non si potrebbe vedere, non si vedrebbero le stelle. Quindi le stesse condizioni che rendono abitabile la zona galattica dove noi ci troviamo sono le medesime che rendono ci danno la possibilità di studiare l'universo, di comprendere l'universo. Questo è un altro fattore da aggiungere, no? Sempre al denominatore. Ma non solo, io non vado molto oltre, voglio parlare della Luna. La Luna, qualche tempo fa, quando c'è stata l'ultima eclissi solare, ho fatto una breve presentazione proprio sul significato delle eclissi e sulla possibilità che esistano delle eclissi totali nel sistema solare. L'unico posto sul sistema solare dal quale si può vedere un'eclissi solare totale è la Terra. Se viveste, ammesso che fosse possibile, su Venere, dovreste andarci con una bella tuta ignifuga, perché la temperatura media in superficie a Venere è intorno ai 360 gradi centigradi, insomma, sì, altro che effetto serra e altro che, insomma, temperature alte. Se foste lì però non potreste, perché non c'è una Luna. Dovreste andare su Saturno, dovreste andare su Giove, che hanno delle lune, ma non ci sono lune sufficientemente della giusta dimensione perché possiate godere di una eclisse, perché affinché ci sia un'eclissi la luna non solo deve avere una certa dimensione, deve essere rotonda, un'eclissi di sole totale deve essere rotonda, ma deve essere anche alla giusta distanza. Sapete quanto è più piccola la luna rispetto al sole? 40.000 volte. E sapete quanto è più vicina rispetto al sole la luna alla terra? 40.000 volte. Ma che combinazione! Che combinazione! Questo fa sì che la grandezza relativa della luna, come ci appare, si sovrappone in certe situazioni particolari esattamente al sole e rende possibile l'eclissi di sole totali. Ma che strana combinazione, considerando che è proprio nelle eclissi di sole che si sono fatte le più grandi scoperte astronomiche, compresa la verifica della teoria della relatività generale di Albert Einstein. È stata necessaria una eclissi di sole totale. Quindi, però, perché la Luna, a parte questo, è così importante? Perché la Luna, sono andato avanti, stabilizza l'asse terrestre con una inclinazione tale da rendere possibili le stagioni. Guardate un po', vedete, l'asse terrestre, che è questo, è l'asse intorno al quale la Terra gira, non è esattamente perpendicolare rispetto all'orbita che fa col Sole, ma è inclinato di circa 23 gradi e mezzo. 23 gradi e 30 sarebbe 23 gradi e mezzo. E voi dite, vabbè, ma che differenza fa? Che se non ci fosse questa inclinazione non ci sarebbero le stagioni. Il giorno sarebbe sempre 12 ore di luce e 12 ore di buio. Non avremmo la primavera, non avremmo l'inverno, non avremmo l'estate, non avremmo l'autunno. E questa è soltanto una delle implicazioni. Ora, non entro nella questione di quando si verificano, eccetera, però cosa voglio dire? Potremmo continuare, però non voglio allungarmi perché già mi sono preso il mio tempo. Potremmo parlare dell'importanza della tettonica delle placche, dell'importanza che la Luna sia che il Sole sia in un certo modo. Uno scienziato, lui è un professore in una università americana, dice così, ascoltate: abbiamo quindi scoperto che ci troviamo al posto giusto nella galassia, che siamo nella zona abitabile circumstellare di una stella, che ci troviamo in un sistema solare con dei pianeti giganti. Di questo non vi ho parlato, perché per esempio la Terra viene bombardata anche da meteoriti, e se non ci fossero pianeti giganti gassosi che sono oltre l'orbita terrestre, questi funzionano da scudo. Quando passano questi meteoriti, arriverebbero sulla Terra e distruggerebbero l'avrebbero distrutta in tempi cosmici, ovviamente. Quindi possono proteggerci pianeti giganti che possono proteggere gli altri pianeti dagli impatti, come le comete, che siamo in orbita intorno al giusto tipo di stella, che non è né troppo fredda né troppo calda, che ci troviamo su un pianeta che ha una luna che ne stabilizza l'inclinazione dell'asse, che siamo un pianeta terrestre, un pianeta che ha una crosta che è spessa al punto giusto per consentire la dinamica delle tettoniche delle placche, nel cui interno vi è calore a sufficienza da mantenere liquido parte del suo nucleo di ferro in modo da generare un campo magnetico, che ha un'atmosfera con una sufficiente quantità di ossigeno da permettere la vita di organismi complessi, che ha acqua a sufficienza e abbastanza terre emerse continentali da consentire la diversità della vita, e un'attiva biodiversità che è in grado di sostenere creature complesse come noi. Tutti questi fattori devono essere presenti contemporaneamente e in uno stesso luogo nella galassia affinché possa esserci un pianeta abitabile come la Terra, che è necessario affinché si sviluppino forme di vita complessa o addirittura tecnologica. Se tutti questi fattori venissero messi in fila uno dopo l'altro, la possibilità che esista un altro posto nell'universo simile alla Terra sarebbe una su migliaia di miliardi di milioni di mondi possibili. cioè molti di più di quelle che effettivamente, nonostante il gran numero di galassie, di stelle e di pianeti, possono esistere. Queste cose non vengono tenute in considerazione da coloro che parlano di civiltà extraterrestri. Tanto è vero che coloro che le affermavano come una altissima probabilità 40 o 50 anni fa, oggi si sono dovuti rimangiare la loro parola. Io ho finito. Tutto questo può considerarsi un caso fortuito. Allora vi racconto una storia, vi dico una storia e poi voi date la risposta. Che ne direste se, leggendo della notizia di un'evasione clamorosa, diciamo di un famoso e super protetto detenuto per associazione mafiosa, un 41 bis per intenderci, si scoprisse che è avvenuta a causa di una clamorosa coincidenza di un numero impressionante di fattori? Pensate, se leggeste della notizia più o meno così: alle 10.30 del giorno 30/12/2019, presso la casa circondariale di massima sicurezza di una località segreta, si è verificato l'improvviso collasso di tutto l'impianto di videosorveglianza, interno ed esterno al carcere. Il vigilante che in quel momento assicurava la sorveglianza fuori dalla porta della cella del detenuto, che è svolta 24 ore su 24 al giorno, un minuto prima si era allontanato senza alcuna autorizzazione e aveva lasciato le chiavi della porta della cella a portata di mano del detenuto stesso. La stessa cosa si è stranamente verificata per tutti gli altri posti di vigilanza che portano fino all'ingresso, dove il portone centrale è rimasto inspiegabilmente aperto per circa 7 minuti, tra le 10.32 e le 10.39. A tutto questo si è aggiunto il fatto che, in seguito a certe indagini fatte a poca distanza del carcere, si è visto che si trovava a passare un'auto guidata da un famoso pregiudicato appartenente alla stessa cosca del criminale, che una telecamera posta a circa 500 metri dall'ingresso del carcere ha ripreso mentre si fermava e prendeva a bordo il detenuto, che era uscito del tutto indisturbato dal penitenziario. Ci credereste mai che tutte queste sono combinazioni? Insomma, non pensereste legittimamente che dietro questa evasione c'è stato un piano, corruzione e tutto il resto? Troppi fattori concomitanti hanno determinato l'evento perché possa essere un evento casuale. Ora, questo è il punto. Pensate, per restare in tema, e con questo concludo, a un extraterrestre che si trova a vedere questa immagine. Che cosa sono queste strane strutture a forma di cupola, costruite su un monte molto alto in una delle isole delle Hawaii, l'isola del Mauna Kea? E lui arriva, non sa che cosa sono, li guarda, li osserva per un giorno intero e vede che di notte quelle cupole si aprono, esce un attrezzo che si punta verso il cielo, poi vede delle persone che stanno dentro e pensa, ma queste strutture su un'alta montagna dove non ci sono le nuvole, vedete, le nuvole sono più in basso perché è molto alto il Mauna Kea, con questi attrezzi che si puntano verso il cielo, dove ci sono delle persone che studiano, che cosa possono essere? Sono dei telescopi, studiano l'universo. Ed è naturale che si arrivi a questa conclusione. E ora la domanda che noi dovremmo porci, se sono riuscito a comunicare qualcosa di quello che intendevo dire oggi pomeriggio, è: com'è possibile che tutte queste cose siano il frutto di una combinazione? Cioè, certo che non possiamo provare l'esistenza di un creatore, ma non dobbiamo concludere che tutti questi eventi concomitanti fanno sì che la nostra terra sia un luogo davvero speciale. E che non solo sia un luogo speciale, ma sia abitato da esseri che possono pensare, comprendere queste cose e che abbiano la possibilità di studiare l'universo. Allora, ovviamente qui è dove possiamo arrivare esaminando i fatti. Il resto della risposta la può dare la fede, lo può dare soltanto appunto la scrittura che ci dice che questa terra è stata creata da Dio con uno scopo speciale. Però io credo che se avete seguito le cose che vi ho detto, domani quando qualcuno vi dirà che noi non siamo per nulla significanti, che non abbiamo nessun valore, che la nostra terra è solo uno dei tanti luoghi dell'universo in cui è possibile la terra, voi avete qualche argomento in più. E spero che quanto vi ho detto possa comunque essere stato utile per dare un po' di ragione in più alla vostra fede. Io ho concluso.